Ben ritrovati su Spazio Normativo, il podcast di lavorincasa.it dedicato a normative immobiliari e regolamenti condominiali. Io sono Nicoletta Tiberi ed oggi parleremo insieme dei permessi necessari per costruire una pergola da giardino. Iniziamo con il dire che quando si parla di una qualsiasi costruzione da realizzare, intervento ristrutturativo o quant'altro, la prima cosa da considerare è l'iter burocratico da seguire per realizzare quella determinata opera. È compito di un professionista abilitato, come un ingegnere, un architetto o un geometra, di guidarvi in questo processo nel capire quali sono i permessi da richiedere per quella specifica opera. Esistono infatti diverse tipologie di autorizzazione per la costruzione di un'opera da richiedere al comune, dove l'opera è collocata. Queste tipologie di autorizzazione dipendono dall'entità dell'opera stessa e da quanto la sua costruzione impatta sullo status quo, presente al momento della richiesta. Facciamo un breve excursus prima per vedere quali sono questi tipi di autorizzazioni. Dunque, il primo è il permesso a costruire ed è quel tipo di autorizzazione che si richiede per le opere maggiori. Si tratta infatti di opere di nuova costruzione che vanno a costituire una variazione volumetrica e quindi anche a modificare l'assetto urbanistico di quella che è la località dove stiamo per costruire l'opera. Andando poi in ordine decrescente rispetto all'impatto che una costruzione può avere, troviamo l'autorizzazione tramite SCIA, ovvero segnalazione certificata di inizio attività. Questa può essere presentata per quelle strutture che non vanno a modificare i parametri urbanistici, non vanno a modificare la volumetria e la destinazione d'uso di un edificio preesistente e quindi sostanzialmente non vanno ad alterare quella che è la sagoma dell'edificio preesistente prima dell'intervento. Per tutti quegli interventi che invece sono ritenuti opere di pertinenza minore, si può presentare una semplice CILA, ovvero una comunicazione di inizio lavori. Questa viene richiesta nel caso di opere che modificano le superfici delle singole unità immobiliari, ma senza andare ad influire sulla volumetria complessiva dell'edificio e senza applicare modifiche alla destinazione d'uso. Un esempio molto tipico e frequente, della CILA è per esempio l'abbattimento di tramezzi all'interno di un edificio, che quindi non vanno ad influire sulla volumetria esterna dello stesso. Tutte queste modalità finora elencate richiedono quindi l'autorizzazione da parte degli uffici comunali affinché l'opera si possa realizzare. Autorizzazione che può essere trasmessa, successivamente all'inizio dei lavori, nel caso di interventi minori, oppure deve essere trasmessa, nel caso per esempio di permesso a costruire, antecedentemente all'inizio dei lavori. In questo panorama, la costruzione, la realizzazione di una pergola da giardino non rientra in nessuno di questi tre casi elencati, perché trattandosi di un'opera considerata provvisionale e non permanente, questa rientra nei casi di edilizia libera, quindi sono quei pochissimi casi di intervento edilizio che non necessitano di alcuna autorizzazione per essere realizzati. Facciamo molta attenzione e chiariamo bene però su come deve essere strutturata un elemento a pergola per poter essere considerata effettivamente un'opera provvisionale e non permanente. Dunque, un pergolato inteso come un elemento non permanente, è un elemento accessorio pensato solitamente come un arredo che può servire per delimitare uno spazio in giardino, per ombreggiare una porzione, per sistemare al di sotto di essa un'area relax, un'area arredata diversamente dal resto del nostro cortile. Tutte funzioni che comunque, da notare, non implicano la vivibilità dello spazio delimitato dalla pergola. E cosa significa questo? Significa che, l'elemento di pergola deve avere almeno tre dei suoi lati perimetrali totalmente aperti e che la sua copertura deve essere una copertura di tipo provvisoria e non permanente, non fissa. Dunque, una pergola che abbia come copertura un tetto in calcestruzzo armato o un tetto in legno non è già più possibile considerarla opera provvisoria. Un altro requisito fondamentale è che la pergola non abbia un ancoraggio fisso al suolo, quindi una fondazione del tipo come plinthi in cemento armato o fondazioni che sono pensate per essere permanenti. Non deve avere questo tipo di fondazioni. Per riassumere un po' il concetto, la pergola deve essere un'opera pensata appunto come un'opera reversibile, cioè un'opera che in qualsiasi momento può essere smantellata e tolta. Quindi deve essere una struttura leggera e una struttura che possa essere amovibile senza dover effettuare altri tipi di lavorazione. Quindi che possa essere smontata semplicemente come una qualsiasi parte di un mobilio. Quali sono i problemi a cui posso andare incontro nel caso di irregolarità di costruzione di una pergola con edilizia libera, la quale richiederebbe invece un'autorizzazione di tipo diverso? Dunque, la realizzazione senza titolo abilitativo rappresenta un illecito sia amministrativo che penale. E la mancanza o l'irregolarità di un permesso di costruire o di un qualsiasi altra tipologia di permesso da richiedere comporta la violazione del piano regolatore. Le sanzioni da pagare in tal senso possono essere sanzioni di tipo pecuniarie, dipendenti dal valore dell'opera realizzata, ma anche sanzioni penali o amministrative. L'abuso edilizio può portare fino all'obbligo di ripristinare la situazione come era in origine attraverso la demolizione immediata dell'opera. A tal proposito, vorrei fare per concludere una considerazione. Viviamo in un paese, in Italia, dove purtroppo l'illecito è all'ordine del giorno e spesso i controlli non sono così efficienti, per cui è prassi comune tra le persone di cercare di aggirare il sistema legislativo e provare a costruire delle opere che richiederebbero autorizzazione senza appunto svolgere l'iter corretto burocratico. Sebbene questo a volte possa non comportare delle sanzioni, vediamo per esempio tutto il grande dramma dei condoni edilizi sugli abusivismi edilizi che portano a accettare a distanza di anni delle opere abusive e quindi a non avviare il processo di pagamento da parte dei trasgressori. Ricordiamoci che qualsiasi opera fatta in violazione del piano regolatore urbanistico, comporta un passo in più verso l'abbruttimento delle nostre città e il degrado sempre più evidente di costruzioni fatiscenti e non adatte al contesto, urbano e ambientale in cui si trovano. Per cui vorrei invitare tutti a riflettere su questo tema, prima di pensare ad aggirare il sistema legislativo per voler costruire un'opera senza, le dovute autorizzazioni. Bene, per questa puntata è tutto. Vi ricordo che per domande o feedback potete contattarci sui canali social di lavorincasa.it. Riceverete risposte dedicate sul finale del prossimo episodio. Vi do pertanto appuntamento alla prossima puntata che tratterà di come ristrutturare una cantina per renderla abitabile. Ciao a tutti e alla prossima!